Care amiche, cari amici, torno a disturbarvi con la mia voce in vista però di una occasione molto importante e che sarebbe la nostra Assemblea Nazionale dei Quadri che terremo sabato prossimo a Tirrenia. In vista di quella assemblea, per risparmiare un po' di tempo e per lasciare più spazio al dibattito, ho pensato utile e opportuno mandare a voi questo intervento introduttivo, questo mio intervento introduttivo, in maniera che guadagniamo quei 10-15 minuti all'inizio dell'assemblea. Tanti vorranno intervenire e quindi è bene risparmiare e conservare il nostro tempo, che è comunque prezioso. Devo confessarvi che c'è un po' di emozione in me nell'avvicinarmi a questo appuntamento con l'Assemblea, perché è la prima volta che in questa carica di Presidente nazionale incontro tutti insieme i quadri dirigenti della nostra associazione. L'abbiamo già fatto una volta in un'assemblea online, ma certamente incontrarsi di persona, poter stare insieme e poter avere questo contatto umano ha un valore e un'importanza molto molto diversi. In questa assemblea abbiamo posto tre argomenti all'ordine del giorno, che sono da un lato le revisioni statutarie, dall'altro lato in secondo luogo il patrimonio, la riorganizzazione patrimoniale e poi la organizzazione stessa del prossimo congresso nazionale. Congresso che è certo molto vicino, ma che richiede ancora un anno di tempo, un anno che non dovremmo perdere solo a pensare a parlare di congresso, intorno al quale dovremmo svolgere tutte quelle attività, tutte quelle iniziative che sono richieste anche dai tempi e dalle necessità e che non possono essere dilazionate o accantonate. Come dicevo, il primo punto è lo statuto. Si è già detto da tante parti che il nostro statuto necessita di modifiche e aggiustamenti che lo possano rendere più adeguato alla situazione attuale e anche più utile, più consono a garantire alla nostra associazione quella efficacia, quella efficienza e quella trasparenza secondo principi di democrazia e di partecipazione. Da mesi vado ripetendo che lo statuto e quindi la sua riforma sono materia secondo me molto delicata, con la quale io credo occorra muoversi animati da prudenza e da saggezza e con la necessaria accortezza, ricercando nel muoversi e nell'ipotizzare modifiche sempre il massimo possibile di condivisione del nostro congresso. Lo statuto, infatti, come ben sappiamo, è la nostra carta costitutiva, che quindi appartiene e deve appartenere a tutti i soci della nostra associazione e che non può essere stravolta o anche semplicemente modificata sulla base di maggioranze numericamente molto risicate o di proposte affrettate e non ben ponderate. Abbiamo, come dicevo, dinanzi a noi ancora un anno e quindi la possibilità di svolgere un lavoro che possa produrre risultati efficaci, ovviamente da sottoporre comunque all'esame e all'approvazione dell'assise congressuale. Dobbiamo sapere individuare, io credo, il percorso più efficiente e coinvolgente per generare tutte quelle modifiche ancora possibili e soprattutto per provare a elaborare un articolato statutario più agile, più snello, più leggero, che possa fissare i principi generali e fondamentali sui quali si devono reggere la vita democratica e l'azione politica della nostra associazione, demandando invece, come da tante parti si è detto e si auspica, il più possibile al regolamento generale la necessaria specificazione dei dettagli attuativi dello statuto stesso. In questa materia dobbiamo sapere essere, io credo, sufficientemente cauti e accorti da operare le modifiche, sicuramente più appropriate e largamente condivise, ma anche avere il necessario coraggio di accettare la sfida del cambiamento. L'articolato del nostro statuto penso possa essere condensato e riproposto entro un numero di articoli sicuramente più ridotto, con formulazioni più agili e con norme più comprensibili e meglio gestibili, che possano demandare, come dicevo prima, al regolamento generale i dettagli di attuazione. Il lavoro fin qui svolto ai vari livelli e nei vari ambiti credo sarà un prezioso punto di partenza e di riferimento, una specie di rampa di lancio per compiere questo salto di qualità che tutti ci attendiamo e che tutti auspichiamo già a partire dal prossimo congresso del 2015, per porre le basi di una unione più forte, più unita, più attiva e operante. Non possiamo permetterci, io credo, di rinviare tutto e di spostare le nostre attese al congresso ancora successivo. Abbiamo una scadenza davanti, dobbiamo rispettarla e dobbiamo utilizzarla, perché il mondo non ci aspetta e le riforme sono necessarie e devono quindi essere attuate con la giusta prudenza e il necessario coraggio, ma nei tempi più brevi possibili. In questo dibattito nella nostra Assemblea dei Quadri, tuttavia, io non vi chiedo di entrare nel merito delle norme statutarie. Sarebbe un dibattito lungo e forse un po' dispersivo data la quantità delle persone che vi parteciperebbero. Vi chiedo piuttosto invece di riflettere sulle modalità e sul percorso da compiere da qui al congresso per definire una bozza di statuto che risulti organica e coerente, e che possa essere esaminata, discussa ed eventualmente approvata in sede congressuale. È una modalità che dobbiamo decidere per utilizzare questo anno di tempo che abbiamo davanti al fine di proporre quelle ragionevoli modifiche statutarie che il Congresso possa esaminare. Il secondo punto all'ordine del giorno è il patrimonio. Oggi più di sempre diviene cruciale l'attuazione di una gestione patrimoniale che sappia garantire risorse, razionalità e risultati. Tale gestione implica molteplici risvolti organizzativi che, una volta concordati e definiti, dovrebbero e dovranno produrre anche quei necessari aggiustamenti del nostro regolamento amministrativo e contabile. Gli aspetti principali, credo, che riguardino una gestione patrimoniale sono la manutenzione e l'amministrazione degli immobili, la gestione economico-finanziaria, la fiscalità, le alienazioni, le acquisizioni e le trasformazioni patrimoniali. Il tutto in un contesto di autonomia che rispetti però la unitarietà del patrimonio e che tenga nel dovuto conto anche azioni di solidarietà e di tutela del lavoro, delle strutture territoriali maggiormente in difficoltà. Autonomia amministrativa e patrimoniale dunque, ma nel quadro di un progetto unitario di gestione che sappia far fruttare meglio le nostre risorse e che si rivolga anche a quelle situazioni maggiormente in difficoltà. La gestione patrimoniale implica anche il riordino, come dicevo, del nostro regolamento amministrativo e contabile, la ridefinizione del sistema di formazione di chi deve operare e l'esercizio del controllo di regolarità e di correttezza a tutti i livelli. La formazione deve avere un carattere permanente ed essere gestita da una struttura nazionale di supporto sempre pronta a intervenire a sostegno del territorio, in un quadro di procedure informatiche e di standard organizzativi omogenei e uguali per tutti, da Aosta a Trapani, da Trento a Siracusa. La verifica di regolarità e di correttezza della gestione amministrativa deve rappresentare un'occasione di crescita per tutti ed essere considerata un mezzo di supporto e di sostegno e non invece un sistema punitivo di erogazione di sanzioni. Il riordino dovrà riguardare anche e soprattutto i servizi della Presidenza nazionale e della cosiddetta sede centrale, che devono essere offerti principalmente alle sezioni e alle strutture del territorio per una gestione delle risorse più efficace e produttiva. Dobbiamo riuscire a costruire un quadro nazionale unitario. Risulterà quindi opportuno ridefinire e ampliare le funzioni di un ufficio acquisti e contratti, di un centro per la gestione delle risorse umane e di una struttura di autofinanziamento che possano diventare anche una risposta efficace e non convenzionale alle continue sollecitazioni ministeriali che esigono da noi l'adozione di misure strutturali e non estemporanee per ridurre gli oneri di gestione e per accrescere l'ammontare di entrate finanziarie diverse dai contributi statali. La Direzione Nazionale ha aperto una fase di riflessione circa l'impiego di risorse finanziarie derivanti da possibili alienazioni patrimoniali, con l'intento di focalizzare almeno due obiettivi: la salvaguardia del valore delle risorse e l'attenzione ai principi di unitarietà e di solidarietà. I proventi di alienazioni patrimoniali, in linea di massima, non possono essere impiegati per fronteggiare le spese relative alla gestione ordinaria sia delle strutture territoriali che della struttura centrale, poiché tale pratica comporterebbe una progressiva erosione del nostro patrimonio. La solidarietà tra le sezioni, in un contesto unitario di reciprocità, deve risultare utile per chi la riceve e vantaggiosa per chi la offre. Al riguardo, una gestione finanziaria unitaria, considerati i volumi in gioco, potrebbe garantire rendimenti superiori a quanto ottenuto oggi localmente in modo frammentario, garantendo alle sezioni proprietarie di risorse un beneficio maggiore e consentendo, mediante l'accantonamento di modestissime percentuali della rendita, la creazione e l'incremento di un fondo speciale unitario di solidarietà, preposto a fronteggiare momenti straordinari di difficoltà sia a livello nazionale sia a livello locale. La riflessione su questi temi è appena cominciata e prevede passaggi di discussione in questa nostra Assemblea Nazionale dei Quadri Dirigenti e nella prossima seduta del Consiglio Nazionale della nostra associazione, laddove sarà verificata la possibilità reale di definire modalità e regole di maggiore efficacia nella gestione patrimoniale. Terzo e ultimo argomento in discussione nella nostra assemblea, il congresso. Il 23esimo congresso nazionale ci attende da qui a un anno. Per noi credo sia un vero appuntamento con la storia. L'occasione per definire e attuare quel percorso di riforme e di innovazione necessario a garantire lunga e produttiva esistenza alla nostra associazione. In questa sede non dobbiamo trattare di contenuti congressuali, ma di modalità organizzative. Non occorre avere una grandissima fretta sui contenuti. Non corriamo. C'è un anno di tempo, un anno che ci richiede altri interventi e che ci richiede un'applicazione anche diversa del pensiero congressuale, che non può prendere tutto il nostro interesse e tutte le nostre energie. Tutt'altro. L'Unione vive giorno per giorno e vive del lavoro di tutti noi, anche finalizzato a ciò che succederà il giorno dopo e non solo finalizzato a chi devono essere i presidenti o i dirigenti del 2015 o 2016. Occorre che definiamo procedure di preparazione e fasi di svolgimento di questo congresso e questo sarà un lavoro sicuramente utile che possiamo cominciare con la nostra Assemblea dei Quadri. Il luogo, innanzitutto, con tutti i pro e i contro di una sede congressuale decentrata sul territorio o localizzata a Roma, nel cuore della politica nazionale. Questa seconda ipotesi della localizzazione a Roma garantirebbe forse una maggiore visibilità esterna, ma appare purtroppo tanto, tanto più onerosa in termini finanziari. Una collocazione territorialmente decentrata e un po' più lontana da Roma ci offre comunque occasioni di risparmio economico, pur garantendoci ovviamente la necessaria quiete e affidabilità per svolgere al meglio i nostri lavori congressuali. Da mesi questa presidenza nazionale ha avviato la raccolta di offerte e preventivi consultando numerose strutture ricettive di Roma e di tante altre zone d'Italia, Chianciano, Rimini, Lignano, Giardini Naxos e altre. A voi tutti, inoltre, fin dalla conferenza dei presidenti regionali dell'inizio del mese di luglio scorso, ho chiesto disponibilità e collaborazione per la individuazione dei luoghi più idonei e per l'acquisizione delle diverse proposte economiche da valutare e comparare. Su tali proposte e offerte, tutti insieme dovremo appunto valutare, ragionare, decidere. Perché il congresso non appartiene né al presidente né ai dirigenti nazionali, ma è patrimonio dell'intera struttura associativa, alla quale spetta dunque l'ultima parola in questa materia. Credo sia opportuno, tuttavia, prepararsi a qualche rinuncia, quelle rinunce di comfort e comodità, per esercitare invece il buon principio di risparmio economico senza ovviamente penalizzare la funzionalità dei luoghi e delle strutture e l'operatività che deve essere comunque assicurata a tutti i delegati perché possano svolgere al meglio il loro lavoro e il loro compito. Per abbattere di un 25% secco le spese congressuali rispetto al passato, ad esempio, sarebbe già sufficiente articolare i lavori su 2 giornate e mezzo anziché le 3 tradizionalmente utilizzate. Aprire il congresso alle 3 del pomeriggio invece che alle 10 del mattino, infatti, consentirebbe l'arrivo e la registrazione dei partecipanti nella mattinata dello stesso giorno di inizio, anziché la sera precedente, limitando quindi una intera giornata di costi tramite il contenimento di solo 3 ore di riunione, che peraltro potrebbero essere comunque recuperate mediante una distribuzione degli orari leggermente diversa, con il semplice prolungamento di una mezz'ora per ogni sessione congressuale. Le commissioni di lavoro potrebbero essere raggruppate in 3 o 4 grandi aree tematiche, riducendo drasticamente gli spazi da affittare e i servizi di segreteria da garantire a ciascuna commissione, nonché i tempi di presentazione e di approvazione delle mozioni finali. Numerose altre piccole o più importanti misure organizzative potrebbero garantirci quella necessaria agilità di lavoro in un quadro di risparmio e di sobrietà della gestione, pur nella efficienza e in un quadro di contenimento delle nostre risorse, ovviamente, come voglio ripetere, senza rinunciare all'uso degli strumenti e dei momenti più idonei a dare a tutti i congressisti il senso della propria utilità e della propria personale partecipazione nella generale consapevolezza del ruolo più autentico che ciascun congressista è chiamato a svolgere e che si può incentrare comunque sulle 3 giornate di lavoro intense e produttive e comunque su un impegno che deve essere considerato un impegno straordinario e non una semplice partecipazione, quasi come una passeggiata congressuale. Inoltre potremmo dare avvio, fin da ora, a un percorso congressuale preparatorio di sviluppo e di messa a punto delle tematiche più significative. Io credo che si possano utilizzare le nostre commissioni nazionali esistenti, opportunamente ampliate e integrate per assicurare il massimo di partecipazione per tutti, in modo da cominciare a sviluppare quelle tesi congressuali e quei documenti congressuali preparatori che ci farebbero giungere a quell'appuntamento e a quell'assise con un lavoro già svolto e con un approfondimento già effettuato nell'arco di questo ultimo anno su tutto il territorio e con molti partecipanti, e che quindi documenti e tesi congressuali che quindi costituirebbero già un deposito, un tesoro, una ricchezza dalla quale partire per svolgere e tenere il nostro congresso. Insomma, mi pare che abbiamo ampi margini organizzativi e operativi per preparare e svolgere lavori congressuali in condizioni di efficacia, efficienza e produttività, a patto però che riusciamo a realizzare il massimo della unità possibile necessario a guidare la nostra associazione non solo fino al congresso, ma anzi e soprattutto proprio a partire da quel congresso per adottare il programma di riforma che saremo capaci di ideare, elaborare, approvare e attuare. Con questo, cari amici e cari amiche, credo di poter concludere la mia introduzione ai lavori assembleari. A tutti coloro che parteciperanno do un appuntamento e un arrivederci a sabato prossimo. Avremo occasione di stare anche un po' insieme, di conoscerci un po' meglio, di vivere insieme questa esperienza dell'Assemblea dei Quadri, che deve essere un momento di lavoro, di organizzazione, di messa a punto della nostra macchina organizzativa, ma anche un momento di incontro, di gioia, di piacere di stare insieme, finalmente tutti vicini in questa che io continuo a ritenere e a chiamare la nostra grande famiglia dell'Unione. Ci vediamo sabato a Tirrenia. Buon lavoro.